tutto perfetto.
È 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 tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
In accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione PISA.
Salve!
Aiuto!
Se mi vuole vedere non è questo il modo. Deve prendere un appuntamento.
Dottor Green, come può diagnosticare a una persona delle turbe ossessivo-coattiva e poi comportarsi come me se potessi scegliere se piombare qui o no?
Non ho intenzione di discutere. Lei se ne deve andare.
Lei ha detto che poteva aiutarmi. Che cos'era allora? Uno scherzo?
Io la posso aiutare se lei si assume la responsabilità di mantenere degli appuntamenti regolari.
Lei ha cambiato la stanza.
2 anni fa. Mi sono anche fatto ricrescere la barba, ma a lei non interessano i miei cambiamenti, quindi se io...
Io non ho una montagna di tempo a disposizione, devo arrivare al mio ristorante in orario. Ma lo sa quanto è stato difficile per me venire qui?
Sì.
Ah, grazie a Dio.
Noi non lo facciamo adesso.
Io ho cambiato solo uno schema, come lei mi ha sempre detto che dovevo fare.
Ben ritrovati, siamo su Radiograd con il programma È tutto perfetto. Quello che avete appena ascoltato è un audio estratto da Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson. Io sono Lucia Iuliano e qui con me stasera, oltre alla simpaticissima Alessandra Gargiulo, a presentare il programma, c'è anche la dottoressa psicologa psicoterapeuta Elisa Focardi, con la quale stasera parleremo del disturbo ossessivo compulsivo. Ma oltre a lei abbiamo altri ospiti come Adio, Adriano e Claudia, che interverranno durante la serata per dare il loro contributo a questo argomento di cui si parla sempre troppo poco. Alessandra, cosa vuoi dirci del disturbo ossessivo compulsivo?
Ho letto un po' di cose su questo disturbo, mi sono meravigliata sui numeri, no, che girano intorno al disturbo ossessivo compulsivo, ma cioè, voi lo sapevate che ha un'incidenza sulla popolazione mondiale del 2-3%, il che vuol dire che un adulto su 40 ne soffre e circa 60 milioni di persone al mondo.
Numeri importanti.
Numeri veramente importanti. Praticamente una persona su 4 manifesta un'ossessione e oppure ho una compulsione nell'arco della sua vita. È il quarto disturbo psichiatrico più diffuso al mondo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che il disturbo ossessivo compulsivo è la 10ª causa di disabilità al mondo. Quindi colpisce persone dai 15 fino ai 44 anni, diciamo come range più, diciamo, massimo e minimo, ma non è per forza così. La cosa più importante è che tante persone non sanno di avere questo tipo di disturbo, alcuni perché sono riluttanti per imbarazzo e anche per vergogna, no? A dichiarare di avere determinati tipi di disturbi, e altri non lo sanno nemmeno, cioè non conoscono il tipo di disturbo, e quindi è un problema sottodiagnosticato e sottotrattato. Ma io adesso mi voglio fermare, volevo chiedere ad Elisa se ci parla un pochino di questo disturbo ossessivo compulsivo, il cosiddetto DOC, e della differenza tra le ossessioni e le compulsioni.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito, un piacere essere qui con voi. Bellissimo il titolo, è tutto perfetto, che è un po' un titolo abbastanza da doc, fra l'altro, perché no, l'aspetto anche del ricercare di fare le cose in quel modo lì, preciso, perfetto e senza uscire da determinate rigidità, è proprio un funzionamento di pensiero molto spesso legato al disturbo ossessivo compulsivo. Partirei dalla definizione del disturbo. Il disturbo ossessivo compulsivo è un disturbo psichiatrico cronico e molto spesso con una gravità invalidante, quindi oltre alla frequenza che giustamente riportavate, ha anche spesso una compromissione della qualità della vita molto importante e un decorso molto impegnativo, poi magari appunto vedremo dopo. è caratterizzato dalla presenza sia di pensieri, impulsi o immagini, e che è la parte delle ossessioni, che sono invalidanti, intrusivi, disturbanti, quindi tutta la parte che ha a che fare con l'aspetto mentale, e o appunto, perché possono esserci o meno, da tutta una serie di azioni e comportamenti ripetitivi che sono le compulsioni. Per cui noi abbiamo da una parte tutto quello che può riguardare un pensiero intrusivo, un'immagine, perché spesso non è proprio solo pensiero, alla persona possono arrivare anche dei flash come delle immagini che sono molto intrusive, spaventose, terrificanti, a cui poi, per cercare di andare ad abbassare, ridimensionare l'ansia, il disagio che provano, entrano in ballo delle azioni che sono appunto le compulsioni. In realtà danno solo un sollievo temporaneo, ma mi mantengono il funzionamento del circolo vizioso del disturbo ossessivo. Quello che è importante sottolineare è che appunto questi pensieri sono non solo vissuti come disturbanti inappropriati, ma sono definiti proprio egodistonici, cioè sono lontani da quella che è l'immagine di se stessi, da quello che è la propria storia, il proprio modo di vedersi. Vi faccio un esempio: una persona che può essere magari molto religiosa, che inizia a avere dei pensieri o delle immagini considerate, per il suo tipo di storia e di credenze, dei pensieri blasfemi, cioè dei pensieri che non riescono assolutamente a entrare nell'idea che ho di me stesso, e li vivo come intollerabili. Per non avere questi pensieri devo mettere in atto determinate azioni, le compulsioni, che possono essere azioni over o covert, si dice in clinica, cioè azioni manifeste. Per esempio, se io ho un pensiero sul lavaggio e mi inizio a lavare le mani, è una compulsione che si vede, o le compulsioni possono essere anche solo mentali. Per cui, per scacciare questo pensiero, per non far sì che si avveri, inizio a ripetermi dei numeri, a dover fare delle sequenze che dall'esterno la persona sembra non faccia niente, e invece all'interno agiscono appunto le compulsioni covert.
Insomma, non è semplice da gestire, no?
Assolutamente, neanche da diagnosticare. Quando avete introdotto, no, molte non li conoscono, sono sottodiagnosticati, è un punto assolutamente centrale, perché spesso arrivano magari con diagnosi collegata ad altri aspetti, perché comunque avere ossessioni o dover mettere in atto compulsioni per placare l'ansia vuol dire che c'è un livello altissimo di ansia, e spesso appunto sono magari scambiati per disturbi d'ansia. E anche nella storia proprio del manuale nostro diagnostico statistico dei disturbi mentali del DSM, prima erano dentro i disturbi d'ansia. Nell'ultima versione del manuale DSM-5 del 2013 invece DOC è stato tolto dall'area dei disturbi d'ansia, e è stata creata proprio una nuova categoria diagnostica, che è quella disturbo ossessivo compulsivo e disturbi correlati, in cui rientrano appunto, oltre il disturbo ossessivo, anche il dismorfismo corporeo, la tricotillomania, altri tipi di disturbi. Però proprio perché sia come impatto e soprattutto come trattamento, ha un trattamento specifico diverso dal disturbo d'ansia.
Ecco, come viene diagnosticato il disturbo ossessivo compulsivo?
Ah, è una bella diagnosi, disturbo ossessivo compulsivo. No, ovviamente è importantissimo fare i colloqui clinici approfonditi, sapendo cosa andare a chiedere alle persone e ai loro familiari, perché tanto aiutano i familiari anche nel riconoscere e nell'evidenziare la diagnosi del disturbo ossessivo compulsivo. Il manuale, se appunto il nostro manuale statistico e diagnostico, ci dà dei criteri che devono essere presenti, per cui innanzitutto ci deve essere la presenza di ossessioni o compulsioni e o compulsioni. Queste ossessioni e compulsioni devono avere un impatto invalidante, cioè devono causare una grave perdita di tempo, per cui il funzionamento dell'individuo ne risente in maniera importante, o su un piano lavorativo, su un piano relazionale, su un piano psicologico. Non ci devono essere ovviamente patologie, altri tipi di patologie o effetti indesiderati. È importantissima la diagnosi differenziale, perché i sintomi ossessivi o comunque i pensieri ossessivi fanno parte anche di tante altre diagnosi. No, ma un discorso è fare capire se sono solo sintomi, tra virgolette, ma la diagnosi è un'altra, o se è proprio una diagnosi di disturbo ossessivo compulsivo. Vi faccio un esempio: se ho un'ossessione esclusivamente per quello che può essere la tematica cibo o perdita di peso, aumento di peso, eccetera, è molto più probabile e frequente che in realtà sia un sintomo ossessivo all'interno di un disturbo alimentare.
Okay.
I sintomi, cioè le ossessioni che nonostante ci siano tantissimi tipi di ossessioni e compulsioni diverse, perché il DOC è uno dei disturbi che ha più eterogeneità del quadro clinico, però comunque hanno alle basi il timore di colpa, l'iperresponsabilità, il poter fare dei danni per propria negligenza. Sono tutti pensieri che mi portano sia in, che può essere ambito pulizia, ambito ordine, simmetria, DOC da relazione, ma dover ricontrollare di essere abbastanza a posto, nel senso di non aver fatto un danno per colpa mia, di non mettere a rischio nessuno per colpa mia. La tematica del timore di colpa e dell'iperresponsabilità sono proprio centrali nel DOC.
Ti volevo fare una domanda: che impatto ha il DOC sulla vita lavorativa e sociale delle persone?
Dipende dal livello di gravità, perché come c'è una grande eterogeneità a livello sintomatologico, c'è anche un'ampia varietà a livello di gravità della sintomatologia, però ha un impatto altissimo, perché comunque va a condizionare sia la capacità poi di funzionare, fra virgolette, in ambito lavorativo, o anche di crearsi delle relazioni, perché comunque poi a seconda della tipologia, ma la persona spende tanto tempo proprio materiale e tanto spazio e tempo mentale dentro a questi pensieri, a queste ossessioni e a tutte le azioni che io devo fare. A volte mi è capitato di seguire ragazzi che poi, per esempio, la vita sociale è iniziata a ridursi molto, perché erano talmente tanto le compulsioni che dovevano fare prima di uscire che alla fine si arrendevano e non uscivano più. Quindi iniziano a non uscire un giorno, non uscire un altro, o a non presentarti al lavoro perché non riesci a fare tutti i passaggi per uscire di casa, l'impatto è altissimo, la compromissione della qualità della vita pure.
Il rischio di perdita del lavoro, dei rapporti sociali proprio con il mondo esterno, proprio, sia a livello lavorativo che di rapporti relazionali.
Sì, per quello, no? Come dicevi all'inizio, Alessandra, è la decima causa tra le disabilità del mondo, cioè, perché rientra proprio in questo aspetto, no?
Elisa, qui ci sono altri ospiti che vorrebbero farti delle domande, prima però andiamo avanti con uno stacco musicale, quindi do la parola o la musica a Beppe Saverino, regia, e ci vediamo tra poco. Rieccoci, è tutto perfetto. Ricordiamo che stiamo parlando di disturbo ossessivo compulsivo. Qui con noi abbiamo la dottoressa psicologa e psicoterapeuta Elisa Focardi e ritorniamo anche con gli altri ospiti. So che c'è Adio che vuole fare delle domande alla dottoressa. Adio, ti cedo la parola.
Ciao a tutte e tutti, buonasera. Sì, avrei un paio di domande. Volevo sapere dalla dottoressa innanzitutto quali sono le terapie più efficaci per il trattamento del DOC. Grazie.
Grazie a te, Adio, per la domanda che è molto interessante, assolutamente. Ci sono vari tipi di terapie, però diciamo che le ricerche scientifiche, soprattutto degli ultimi anni, come terapie efficaci ne portano a dimostrazione due soprattutto, che sono il trattare la terapia cognitivo-comportamentale e poi la terapia farmacologica. La terapia cognitivo-comportamentale in particolare si parla dell'ERP, che è l'esposizione e la prevenzione della risposta, che è fa parte diciamo delle terapie comportamentali più classiche, più conosciute, per cui si struttura insieme alla persona che ha sintomi ossessivo compulsivi un'esposizione graduale e si va, per cui è l'esposizione e prevenzione della risposta, cioè si deve entrare in contatto con quello che è il pensiero ossessivo, cioè si fa l'azione senza però poter mettere in atto quella che è la compulsione. Per esempio in un pensiero ossessivo come può essere quello della contaminazione, per cui io ho paura di toccare determinati oggetti, mi parte l'ansia perché potrei contaminarmi, inizio a immaginare degli scenari gravissimi, potrei contaminare poi altre persone, i miei vestiti potrebbero contaminarsi, eccetera, eccetera, e andare a fare un'esposizione graduale proprio toccando qualcosa, senza però mettere in atto, per esempio, il lavaggio o introducendo degli step intermedi, se l'ansia che si alza è troppo alta, come può essere la dilazione nel tempo, non posso metterlo in atto subito, ma via via aumento il tempo. O cambio degli aspetti comunque del rituale, per cui io vado a far sperimentare alla persona che l'ansia fisiologicamente si abbasserà senza il bisogno di mettere in atto la compulsione, perché in realtà la compulsione me la abbassa lì per lì, ma mi va a rinforzare il problema, no? Spesso per far capire velocemente sia ai pazienti che ai familiari si fa un po' la metafora anche dello spacciatore, cioè lì per lì ti vende quello che pensi che ti serva, ma ti chiederà sempre di più, cioè le compulsioni poi si tendono a estendersi un po' a macchia d'olio, più le metto in atto e le seguo e più le ossessioni si amplificano, mi vanno su più temi, per cui diciamo terapia appunto cognitivo comportamentale, in particolare l'ERP, che è l'esposizione, prevenzione e la risposta, e a cui si stanno aggiungendo soprattutto negli ultimi anni le ricerche anche sulle terapie di terza onda, che sono le terapie collegate più alla mindfulness, all'ACT, alla compassion focus therapy. Ci sono dei vari studi per andare a lavorare più sulla parte interna, per cui spesso il timore di colpa e di iperresponsabilità si collega anche a un'autocritica molto severa o a delle concezioni di se stessi, per cui poi c'è bisogno di aggiungere anche altri aspetti, però in prima battuta diciamo è l'ERP. Terapia farmacologica, ci sono vari studi che ne dimostrano l'efficacia soprattutto per quello che riguarda i farmaci depressivi serotoninergici. Però poi su questo aspetto appunto non è il mio campo e tanto di più non ti saprei dire.
Ecco, io sono curiosa di sapere se si può guarire dal DOC.
Il DOC ha tanti trattamenti appunto, con efficacia anche dimostrata, c'è una percentuale di remissione, di guarigione, soprattutto nell'età evolutiva si parla nella crescita fisiologicamente fra il 40 e il 60% di remissione, quindi di guarigione, ok? Però nell'età adulta diciamo è anche uno dei disturbi psichiatrici che ha delle recidive più alte, cioè c'è una percentuale molto importante che è resistente un po' al trattamento o comunque rischia di ricadute importanti. Per esempio negli studi anche sul trattamento farmacologico c'è cioè un buon funzionamento, però anche un rischio di recidiva molto alto nel momento che il farmaco viene interrotto. Alcuni studi sull'ERP, per cui poi le terapie anche cognitivo-comportamentali si sono ampliate tanto, hanno introdotto e inserito altri approcci, la mindfulness, altre aree, proprio perché solo con l'ERP, che è difficile, è tostissimo come trattamento, cioè ti richiede metterti in esposizione con quello che ti spaventa, ok? Quindi c'è un 25% di pazienti da studi che rifiutano di farlo perché proprio non riescono. Però sì, si può parlare
richiede di essere monitorato forse col tempo anche la guarigione.
Sì. Sì, si stanno strutturando sempre più studi, protocolli, anche proprio c'è cioè un protocollo che è uscito negli ultimi anni del dottor Fabrizio Di Donna basato sulla mindfulness che lavora proprio per la prevenzione delle ricadute, per cui ci sono proprio anche dei trattamenti specifici che portano a lavorare non solo sul mantenimento dei risultati ottenuti con i trattamenti precedenti, ma anche avere quegli strumenti che ti aiutano per la prevenzione delle ricadute, come può essere appunto l'aspetto della mindfulness, che va a prendere tanti fattori comuni che ci sono all'interno del disturbo, perché nella grandissima eterogeneità che si diceva prima del DOC, però ci sono anche dei fattori in comune fra i vari sottotipi che hanno una buonissima risposta con l'aspetto della mindfulness e dell'ACT, perché è stato visto che c'è una grande difficoltà di accettazione, che è uno degli aspetti su cui mindfulness si lavora di più. C'è una difficoltà anche a fidarsi di quelli che sono le informazioni che arriva dai propri sensi, a fidarsi della propria memoria, a fidarsi delle proprie intenzioni, tanto che appunto il dottor Di Donna, che è uno dei massimi esperti nostri italiani di disturbo ossessivo compulsivo, l'ha definito il disturbo della fiducia, il DOC, per cui con la mindfulness noi andiamo proprio a rilavorare sul riappropriarsi della fiducia sui propri sensi, sulle intenzioni, sul validare le nostre intenzioni, in modo che il dubbio ossessivo abbia sempre meno campo e meno spazio di esserci.
Bene.
Molto interessante.
Sarei curioso di sapere se è possibile individuare delle cause legate all'insorgenza del DOC o se ci sono delle cause comuni, oppure se insomma ogni caso è a sé.
Ci sono tantissime cause che sono state tirate in ballo dalle varie ricerche, perché essendo un aspetto così eterogeneo le cause sono sempre multifattoriali. Però l'aspetto biologico e genetico è stato tirato fuori varie volte, anche visto le comorbilità, per cui per esempio il disturbo ossessivo compulsivo nell'infanzia ha un'elevata comorbilità con i disturbi del neurosviluppo, con il disturbo da TIC, per esempio con la ADHD, cioè, che sono comunque tutti disturbi che hanno delle basi proprio nello sviluppo, per cui a livello anche biologico e genetico. Sono state tirate fuori anche tante cause psicologiche, però diciamo se, da quello che è un po' la linea generale, ci deve essere l'incontro di più fattori, di più concause, per cui una predisposizione biologica che a un certo punto incontra nella crescita un certo tipo anche di risposta da parte dell'ambiente, un evento, un temperamento, un episodio, cioè devono essere tanti i fattori che poi si vanno a sommare per far comunque venire fuori un esordio di un certo tipo. Quello che è stato visto è che comunque il disturbo ossessivo compulsivo ha un esordio graduale, per cui non è uno di quei disturbi tipo trauma che da un giorno a un altro arriva e subito a un livello di gravità immenso, però diciamo alcuni accenni, alcune particolarità che magari più nell'età evolutiva sono quasi collegate al temperamento, al carattere, in realtà erano già dei semini che poi crescendo si sono sviluppati, si sono resi più visibili proprio come ossessioni compulsioni.
A tal proposito so che c'è Adriano che voleva farti delle domande, vero?
Sì, io più che altro volevo chiedere riguardo ai tic nervosi, perché io ho sempre sofferto di tic nervosi fin da piccolo e sono sempre stati abbastanza un grosso ostacolo, soprattutto dal punto di vista relazionale, soprattutto quando realizzi di averli, realizzi che non sono una cosa normale e quindi passi buona parte del tempo a chiederti l'ho fatto, non l'ho fatto, l'avranno notato, cosa avranno notato, perché non sai neanche se effettivamente il tic c'è stato, non c'è stato, quante volte, sai solo che ce l'hai e che ti viene fuori. Ecco, volevo chiedere da un punto di vista relazionale, un tic nervoso, qual è il miglior modo di porsi nei confronti degli altri quando magari per una questione di ipersensibilità, di empatia, si comincia a percepire il disagio dell'avere una conversazione con qualcuno, da coscienti del proprio tic, del proprio caso?
Ah, il disturbo da tic, come accennavo, è una delle comorbilità più elevate dell'infanzia, no? Perché comunque lo parlano anche di spettro ossessivo compulsivo, all'interno dello spettro ci sono delle familiarità e dei legami importanti con dal tic al disturbo di Tourette e tutta una serie di aspetti. Crescendo si inizia a averne consapevolezza, come diceva Adriano, per cui tutta la parte che si va a accentuare quella legata alle emozioni secondarie, cioè le emozioni che si creano nella relazione con l'altro, l'imbarazzo, la vergogna, tutti gli aspetti che poi nascono nell'interazione con l'altro. Il lavoro che può essere fatto è quello intanto di consapevolezza, ma anche di accettazione, cioè di sapere che determinati funzionamenti, determinate caratteristiche magari ci appartengono e in delle situazioni si alzeranno di più. Per esempio i tic è comune che vengano fuori in maniera più frequente o più intensa proprio collegate anche a delle emozioni, cioè se io entro in relazione con l'altro e inizio a portare pensiero e l'attenzione sul verrà fuori, non verrà fuori, sarà notato, sarà giudicato, eccetera, e quando creo proprio la predisposizione e la base perché questo aspetto venga fuori ancora di più. Ogni bambino, ragazzo, adulto, poi a seconda dell'età, può trovare i modi di farci un pochino più amicizia con questo aspetto dei tic, mi verrebbe da dire, no? Alla John Kabat-Zinn, come nella mindfulness, cioè la consapevolezza è fare un po' più amicizia con le proprie caratteristiche e trovare anche dei modi per abbassarle, regolarle, anche lavorando in anticipazione. Se io so che mi dovrò esporre in una situazione e probabilmente mi tirerà un po' più fuori questo aspetto, posso fare delle cose anche in anticipazione, possono essere andare a lavorare sulla regolazione anche del respiro, del battito, delle emozioni che in quel momento ci sono, e non creare l'identificazione col tic, cioè noi siamo molto più di tutti i nostri sintomi, di tutti i nostri disturbi, di tutto quello poi che lo sguardo dell'altro e delle altre persone creano. Questo è un aspetto su cui si lavora tantissimo, sempre nei disturbi che hanno a che fare con le emozioni e con la salute mentale, ma nei doc in modo particolare, cioè il doc non è la persona è 3 miliardi di cose, anche di più. In più c'ha un funzionamento che ha a che fare con l'ossessione e con le compulsioni, però lo stesso vale anche con i tic, cioè ricordarsi che nell'interazione con l'altro, nella relazione con l'altro, prima arriviamo noi e poi devono arrivare i nostri disturbi, le nostre difficoltà.
Come sempre la consapevolezza ci salva.
E poi volevo chiedere un'altra cosa, mi è piaciuto molto prima il discorso del magari nasce un certo tipo di disturbo proprio perché ci sembra di non rispettare un'idea che abbiamo di noi stessi, un'idea anche monolitica a questo punto. E il punto infatti è che per esempio io mi rendo conto che dal tic nervoso a più in generale proprio il nervosismo che lo precede e che lo accompagna tende a nascermi proprio nei momenti che poi dovrebbero essere quelli rilassanti, quindi quando non ho niente da fare o quando sto leggendo o quando sto guardando un film. In qualche modo il tic in quei momenti, quando inizio a star male per qualcosa, diventava veramente anche un modo per prendere contatto con la realtà. Non lo so, cominciano a venirmi tutta una serie di pensieri negativi, cominciano a non piacermi, cominciano a infastidirmi, cominciano a venirmi tot paranoie perché una certa questione mi ha magari indebolito, mi ha trovato vulnerabile su qualcosa, quel movimento di gesto, di braccio, quella smorfia, è come se mi aiutassero a riprendermi un attimo. E quando questa cosa non funziona, diventano continue, diventano un loop. Quindi magari quel movimento di polso lo faccio 5, 6, 7 volte finché non mi sembra di aver, tra virgolette, acceso il motore. Ecco, volevo dire se questo tipo di interpretazione, ecco, si sposa con il problema del doc.
Mm-hmm. Sì, sembra molto, cioè rientra molto nello spettro ossessivo compulsivo, cioè è un tic che funziona sostanzialmente come una compulsione, cioè arriva in soccorso e poi con la consapevolezza e con l'osservazione si vede che è un soccorso a breve termine, ma nel lungo non funziona, proprio per togliere dalla situazione che causa disagio, per andare a regolare e abbassare l'ansia, come altri tipi di compulsioni. È stato infatti, ci sono ricerche che studiano proprio l'aspetto del doc col tic all'interno del profilo ossessivo compulsivo con tic, e stanno creando proprio un quadro specifico mettendo insieme questi aspetti e iniziando a vedere come disturbo da tic sono comunque involontari movimenti che possono essere in realtà sia motori che vocali, ma che non hanno una funzione di regolare all'interno dei doc, hanno proprio invece la funzione di scrivere te, cioè arrivano nei momenti in cui mi serve per staccare da questa cosa, non vederla più, non pensarci, abbassarla, e lo faccio fino a che non mi ha funzionato, un po' come continuo a lavarmi le mani con il conteggio mentale fino a quando sono sicura che non posso essere più contaminata.
Insomma, non è facile da gestire, assolutamente.
Adesso diamo la voce alla regia con Peppe Saverino e al rientro si parlerà di sottotipi, e prima ancora sentiremo un audio dal film La parola non resiste.
Thank you. lover, blind girl, your soul is cold.
Sì, mi sento sempre frenata. Per esempio, una cosa stupida, ma quando cammino ho l'impressione che devo scegliere tra il piede sinistro e il destro. Poi ci sono i numeri, ma forse non è importante. No, perché il 2 per me è solitudine, scissione. Perciò anche l'11 non va bene perché 1 più 1 che fa 2. I 3 invece l'amore è un buon numero. 26 è Dio, 27 è Dio amore, cioè l'amore perfetto. Ci sono i numeri, ci sono i colori e io li devo ascoltare.
Cosa c'entrano i colori con i numeri?
C'entrano. Nero è... non va. Perciò bisogna passarli a destra. Bianco invece ci si può permettere di passarli a sinistra. Il problema è rosa. A volte bisogna passarli a destra, a volte a sinistra.
Come mai?
È perché è un misto di rosso e di bianco. E bianco, come l'ho detto, è un buon colore.
Certo, e il rosso?
Il rosso è amore, ma ovviamente anche malattia.
Ovviamente, ma perché bisogna passare a destra o a sinistra?
È per equilibrare.
Deve essere molto complicato tener conto di tutte queste regole.
No. Anzi, se devo essere sincera, non so neanche se voglio veramente liberarmi. Mi aiutano a vedere meglio il mondo.
È veramente tutto molto complicato, anche da questo dialogo che si evince, diciamo, la complicatezza, no, di quello che si sta parlando del disturbo ossessivo compulsivo. Adesso Elisa ci introdurrà un attimino i sottotipi di DOC, così ci darà un'ulteriore spiegazione su questa differenza tra un tipo e un altro. Vai Elisa.
Allora, tanto l'audio è bellissimo perché dà veramente proprio tanto il sentimento che c'è sotto nel dover fare determinate cose, nel farle in un certo modo. E come si diceva, l'eterogeneità è proprio la caratteristica chiave del DOC. Quello che abbiamo sentito è il DOC, il sottotipo del controllo, cioè io devo fare delle cose in un certo modo collegate a quello che è poi la falsa idea di controllo, cioè se parto il piede sinistro piuttosto che destro, il numero che è collegato a un pensiero piuttosto che a un altro, cioè io ho l'illusione che facendole in un certo modo posso controllarle, oppure ho bisogno proprio di controllare fisicamente sempre nel sottotipo del DOC, come di aver chiuso, no, l'esempio classico di andare a vedere se ho chiuso il gas e continuare ad andare a vedere se ho chiuso il gas e continuare ad andare a vedere se ho chiuso il gas, ok? E quello che mi piaceva sottolineare dell'audio è quando la ragazza dice: non so neanche se voglio liberarmene, perché comunque all'interno dei sintomi si crea anche delle zone molto di comfort, cioè il sintomo, per quanto doloroso, devastante, con un impatto sulla vita che, come dicevamo all'inizio, fortissimo, è qualcosa di familiare, è qualcosa di conosciuto. So come inizia, so come continuerà, so la compulsione che arriverà e so come finirà sul momento. Cioè il lasciarlo è mettersi nel mondo e il lavorare sul prendersi dei rischi. Uno degli aspetti su cui si lavora tanto in tutti i sottotipi è proprio il prendersi dei rischi, e in realtà il vedere che nella vita già prendi molti più rischi di quelli che ti viene in mente, perché chiunque di noi, tutte le volte che esce di casa e sale in macchina, si prende dei rischi di poter fare un incidente, però non è che ci pensa, ma li prende, ok?
Mi posso permettere di interromperti?
Certo.
Una paziente psichiatrica, ricordo che prima di iniziare la terapia, anche quella farmacologica, io ero terrorizzata perché ormai erano 3 anni di depressione importante e non ricordare, io ho questo ricordo di non ricordare più come stavo prima, quando stavo bene. Ero talmente abituata a stare male che avevo il terrore di stare nuovamente bene, perché era come andare incontro a qualcosa di nuovo, no? E tutto ciò che è nuovo ci spaventa. Per me era una novità ritornare a stare nuovamente bene, mi spaventava in qualche modo, quindi comprendo molto questo meccanismo.
Anche perché appunto si crea un'identificazione così grande che a un certo punto, se ci stiamo troppo dentro pensiamo di essere sempre stati solo quello, no? Si crea una frattura con la nostra identità, un po' come quando entriamo in una stanza e lì per lì sentiamo un odore terribile, ci dà fastidio, ma se continuiamo a starci, alla fine poi noi quell'odore neanche lo sentiamo più e non ci ricordiamo com'è respirare senza avere quell'odore addosso.
È così. No?
E ritornando ai sottotipi, a proposito di odore, poi c'è quello tipico del lavaggio e della pulizia, la paura di contaminazione, il pensiero di potersi sporcare, di entrare in contatto con sostanze sgradevoli, per cui l'emozione associata prevalente non è più tanto quella dell'ansia, ma è proprio quella del disgusto, e il bisogno è di collegato poi ai lavaggi di pulizia. E il DOC è sottotipo ordine e simmetria, per cui dover mettere le cose in un certo modo e dover avere gli oggetti nella scrivania sempre nello stesso modo, questo è molto visibile per esempio nei bambini, perché giocano solo in determinati modi, per cui con le macchinine non ci si gioca a fare viaggi con le macchinine, ma si gioca a ordinarle secondo la grandezza e secondo il colore, per esempio. E se io sposto una macchinina succede il delirio, no? Succede la crisi, perché quello che è, e ci diventa anche un discrimine per capire se magari è una semplice fissazione legata all'età o è proprio un'ossessione, è provare a entrare e modificare. Se io vado e entro e modifico quella che è un'ossessione, la reazione della persona è di crisi di rabbia, è di disregolazione e di scontrollo, per cui se io sposto una macchinina in una fila ordinata a un bambino che invece ha un funzionamento ossessivo, ci sarà un'esplosione di rabbia, non sarà tollerata questa cosa qua.
Poi quindi c'è il disturbo che si manifesta proprio anche in bambini molto piccoli.
Allora due età in cui l'esordio è prevalente, uno è quello della preadolescenza e uno della giovane età adulta, però negli ultimi anni si è osservato un abbassamento molto importante dell'età, per cui già nell'età della primaria si hanno delle caratteristiche e dei tratti ben definiti e dei trattamenti che si possono già iniziare a fare nei bambini. È diverso la tipologia, perché solitamente nei bambini si osserva più alla presenza di compulsioni, però non hanno ancora poi quello sviluppo cognitivo, per cui non sanno perché devono fare in un certo modo, ma si sentono obbligati a fare in quel modo lì senza possibilità di cambiarlo, perché sennò vanno in ansia, vanno in disregolazione emotiva.
E da cosa dipende da questo abbassamento dell'età in cui si manifesta il disturbo? Cioè c'è uno studio in merito a questo?
Studi specifici non me ne viene in mente, però da quello che vedo un po' in generale nella clinica, più abbiamo anche delle lenti attraverso cui poter osservare e andare a definire in maniera precoce tanti aspetti, e più in realtà si aumenta la percentuale di casi che si trovano, no? Mi viene in mente quanto si è parlato dell'aspetto, ora sono tutti autistici perché se ne trova di più, no? È che ora ci sono comunque degli studi specifici, degli strumenti diagnostici più precoci, del personale sanitario che è più preparato anche all'identificare determinati aspetti fin da più piccolini, per cui si riesce a intercettarli prima, però c'erano anche prima, no? Come c'era i disturbi specifici dell'apprendimento prima, ma ora si intercettano di più perché comunque ci sono delle valutazioni specifiche anche per i bambini più piccoli.
Grazie.
Niente, poi appunto c'è il DOC puro, che è quello che è il sottotipo che ha solo pensieri, immagini, impulsi intrusivi senza però bisogno di tradurli in compulsioni, per cui c'è solo l'aspetto dei pensieri che non mette in atto compulsioni, e da una parte per il trattamento è quasi più difficile perché l'esposizione non la possiamo fare, non essendoci le compulsioni dovremmo lavorare su altri aspetti. È disturbo d'accumulo, il DOC da relazione, che negli ultimi tempi è diventata anche più conosciuto, per cui tutto l'impatto che poi si ha all'interno dell'aspetto delle relazioni, per non parlare poi del DOC di personalità, che ha un funzionamento diverso, si basa più sul bisogno di essere precisi, di essere perfetti, su queste richieste di aspettative altissime di dovere che la persona si crea da sola, no? Nel proprio funzionamento. La parte delle convinzioni religiose, tutto il sottotipo che il pensiero principale è di poter fare danno all'altro in vari modi. Questo è uno dei sottotipi che, per esempio, a me capita di trovare, e negli ultimi anni effettivamente è aumentato anche questo, ora che ci faccio il collegamento sul tutto quello che è il disturbo ossessivo compulsivo postparto. Lì si crea proprio dall'ultimo trimestre di gravidanza fino alla nascita e ai primi mesi del bambino tutto un aspetto importante di timore di far male, di timore di fare involontariamente danno o di non sapersi prendere cura, perché la responsabilità della sopravvivenza di un'altra creatura va a attaccarsi proprio al funzionamento del DOC.
Che poi mi ha informata proprio tu di questo e si è accentuato con il Covid.
Sì. Sì, gli studi hanno visto un aumento esponenziale proprio dei DOC postpartum dal 2020, e questo l'hanno collegato come ricerche soprattutto all'essersi vissute molto più in solitudine tutti questi passaggi. Per cui se prima magari si è in ospedale e nelle prime settimane c'era l'aiuto che possono essere dalle figure familiari, dalla rete sociale, dall'essere insieme a altre persone, di capire via via anche nelle cose pratiche delle prime settimane come occuparsi e prendersi cura del bambino, della bambina, l'esserselo vissuto tanto da sole ha aumentato molto questo aspetto, oltre proprio all'aspetto pandemico in generale, perché tutto quello che è diventato il lavaggio, l'attenzione, il non toccare, la distanza, eccetera eccetera, e vanno proprio a toccare questi aspetti, gli aspetti dei DOC da contaminazione e da lavaggio. Per cui chi aveva già un aspetto diagnosticato di DOC è stato benissimo, perché si è sentito quasi normalizzato nel fare determinate cose che hanno iniziato a fare tutti e che magari faceva già da prima, no? Però in realtà poi quel trattamento è stato molto difficile per riprenderlo dopo.
Volevamo parlare con te di psicoeducazione, perché abbiamo con noi in studio Claudia e la sua testimonianza, ma prima andiamo in pausa con Peppe Saverino. A tra poco.
Range from up, down, and sideways. Thank God it's Friday, cause Fridays will always be better than Sundays, cause Sundays are my suicide days. I don't know why they always seem so dismal. Thunderstorms, clouds, snow, and a slight drizzle. Whether it's the weather or the letters by my bed, sometimes death seems better than the migraine in my head. Let it be said what the headache represents. It's me defending in suspense, it's me suspended in a defenseless test, being tested by a ruthless examiner that's represented best by my depressed thoughts. I do not have writer's block, my writer just hates the clock. It will not let me sleep, I guess I'll sleep when I'm dead. And sometimes that seems better than the migraine in my head. Am I the only one I know? Waging my wars behind my face and above my throat. Shadows will scream that I'm alone. But I know. Me for yelling, I'm telling you, green gardens are not what's growing in my psyche. It's a different me, a difficult to beast, a feasting umber down trees, freeze frame. Please let me paint a mental picture portrait, something you won't forget. It's all about my forehead and how it is a door that holds back contents that make Pandora's box contents look non-violent. Behind my eyelids are islands of violence, my mind shipwrecked. This is the only land my mind could find. I did not know it was such a violent island, full of tidal waves, suicidal lions, they're trying to eat my blood running down the chin. And I know that I can fight or I can let the lion in. I begin to assemble what weapons I can find, cause sometimes to stay alive you gotta kill your mind. Am I the only one I know? Waging my wars
day to break away from all the pain. Our brain is made, the game is not played alone. And I would say that we should take a moment and hold it and keep it frozen and know that life has a hopeful undertone. And I will say that we should take a day to break away from all the pain. Our brain is made, the game is not played alone. And I will say that we should take a moment and hold it and keep it frozen and know that life has a hopeful undertone.
E rieccoci rientrati in studio e abbiamo qui con noi la nostra psicoterapeuta e psicologa Elisa Focardi, che ci parlerà della psicoeducazione nel disturbo ossessivo compulsivo.
Allora, la psicoeducazione, diciamo, è il primo passo, è il passaggio fondamentale, perché per curare e occuparsi di qualsiasi disturbo io devo conoscerlo, ma devo saperlo anche far conoscere a chi arriva da me, per cui il paziente e i familiari, perché qualunque sia poi il trattamento che uno utilizza per il DOC, la collaborazione attiva dei familiari qui è fondamentale e la psicoeducazione è il primo passo per aiutarli a capire determinati funzionamenti, determinati aspetti, cos'è appunto il DOC, come funziona, quali sono le caratteristiche poi del sottotipo di DOC specifico che, della persona che arriva, e di come i familiari possono aiutare a togliere o aiutare a mantenere, a volte con tutta la buona fede e tutta la volontà di aiuto, a volte si risponde a quelli che sono poi le ossessioni, o si aiutano le persone nei rituali, nelle compulsioni, facendole insieme o a volte facendole per loro, che in realtà sono tutti aspetti che vanno a mantenere molto alto il disturbo ossessivo compulsivo. Quindi capire bene cosa metto in atto che in realtà aiuta il disturbo e non lo toglie è tutta parte della psicoeducazione. Cioè in qualsiasi disturbo importante, almeno dal punto di vista della terapia cognitivo-comportamentale, si parte sempre dalla psicoeducazione, perché va creata la collaborazione e l'informazione attive delle persone che poi si lavora insieme, no? Si creano dei percorsi insieme, un po' come ve lo spiego come lo faccio con i bambini, cioè, e ai bambini dico: io ti posso creare tutto il percorso più bello del mondo, la caccia al tesoro più bella del mondo, ma se nella mattinina la benzina non ce la metti te, non si va da nessuna parte, no? La psicoeducazione è quello che ti fa mettere la benzina nella macchinina. Io devo riconoscere il DOC come malattia, devo capire il funzionamento, devo sapere dove andare e dove non andare per fare questo viaggio, perché ogni trattamento poi alla fine è un viaggio.
È bellissimo l'esempio della macchinina, cioè veramente, veramente chiaro. E volevo presentare che qui in studio con noi abbiamo anche Claudia, che è una testimonianza per quanto riguarda un familiare di una persona affetta da disturbo ossessivo compulsivo, e vediamo cosa ha da raccontarci.
Grazie, io sono Claudia, ho 30 anni, è un fratellino che è 10 anni più giovane di me, che è affetto da disturbo ossessivo compulsivo. E ringrazio la dottoressa perché ha fatto una descrizione veramente, ha descritto anche quella che è proprio la storia clinica del mio fratellino, che da piccolo, cioè io chiamo fratellino ma ha 20 anni adesso, da piccolino aveva dei tic e dei comportamenti non specificamente tipo ticcosi ma un po' strani, ad esempio toccava gli angoli dei mobili e ogni tanto aveva degli scatti di rabbia, però non gli è stato diagnosticato subito il disturbo ossessivo compulsivo, nonostante noi abbiamo appunto cercato risposte a questi suoi comportamenti, e fino a che all'età di 17 anni circa ha avuto un diciamo una settimana, 10 giorni di inferno, di panico. Cioè, ovviamente, molto probabilmente, come diceva la dottoressa, i sintomi sono cambiati, si sono sviluppati gradualmente col tempo, però c'è stato anche un momento specifico nel tempo, nella sua storia, durante l'adolescenza, in cui ha appunto cominciato a riportare queste ossessioni e per un periodo piuttosto prolungato non riusciva a dormire per queste ossessioni. E da lì appunto la cosa è andata a peggiorare e adesso, diciamo, 5 anni dopo la diagnosi, è in cura sia farmacologica che con una psicoterapia cognitivo-comportamentale, però insomma è dura, è molto complicato. E a me faceva piacere partecipare oggi a questa discussione, a questo progetto radio, perché ho l'impressione che sia, diciamo, a livello proprio di raffigurazione, tipo nei film, piuttosto che nell'arte, che a livello di senso comune, dato che il disturbo è appunto molto complicato, molto complesso, ha tanti fattori diversi, cioè ci sia un po' di fatica da parte delle famiglie anche a riconoscere questo disturbo. Cioè, la realtà del disturbo, almeno la realtà nostra, la realtà del mio fratellino, è un po' diversa da quella che viene poi dipinta da quella che le persone eventualmente si aspettino che sia il disturbo ossessivo compulsivo. Cioè, ci sono molti elementi simili, però osservarli da profano non è così, diciamo, immediato. Allora, mio fratellino, per quanto noi veniamo da una famiglia non religiosa, lui è sempre stato particolarmente, cioè più o meno all'età di 13 anni, 14 anni, ha cominciato autonomamente a frequentare la chiesa, e lui è estremamente cattolico, tanto da considerare la possibilità di diventare di frate, sta effettivamente considerando questa opzione, ed è anche una persona tanto buona, cioè perdona un po' tutti e tutto ciò che gli capita, insomma riesce sempre a vedere il lato positivo della situazione. Quando anche Adriano prima aveva sottolineato questo aspetto, no? Quello che significa la parola egodistonico. Per me egodistonico, cioè avere un disturbo che è in totale contrapposizione con quello che sei tu come essere umano, vuol dire, e lo osservo in mio fratello tutti i giorni, avere la guerra in testa, combattere una guerra continua in testa. E dall'esterno noi soffriamo con lui, perché percepiamo quanto sia difficile a volte compiere anche delle azioni più semplici, no? Come andarsi a fare una doccia di fretta per uscire di casa perché hai messo la sveglia 10 minuti più tardi, diventa un problema perché è faticoso combattere costantemente contro i tuoi pensieri e anche contro le compulsioni, cioè tutti questi comportamenti che si mettono in atto. E ad un certo punto tutta la vita diventa faticosa. A parte il fatto che è struggente, ultimamente mio fratello mi ha detto: parlo con i frati e mi dicono, ma la tua sarà vera fede o disturbo ossessivo compulsivo? No? Parlo con e mi dicono ok, non proseguire nel tuo percorso di discernimento vocazionale, ma studio all'università e non ci riesco perché ogni volta che mi siedo su una sedia, mi metto davanti a un libro, è una fatica, non ce la faccio più, anche se sono molto interessato all'argomento. Nelle relazioni comunque si mostrano appunto questi tic, eccetera, per cui anche conquistare una ragazza non è facile, devi dare tutta una serie di spiegazioni e anche quelle non bastano. e niente, è proprio dura da osservare tanto, tanto che mi sono fatta un piantino di 20 minuti prima di connettermi con voi. E riesco solo a immaginare quanto sia dura da vivere. E cos'altro volevo aggiungere? Niente, per cui sì, è una vera e propria disabilità, che è anche un po', e credo che sia importante parlarne, perché le disabilità mentali sono anche meno capite delle disabilità più visibili, fisiche, quindi... E quindi niente, siamo su questo percorso, c'è tanta speranza, ci sono tanti giorni belli, positivi e bellissimo quando mio fratello è un po' più rilassato e non è preso totalmente dal flusso dei suoi pensieri, che poi ha un bisogno continuo di esporre, di elaborare, e a volte succede che qualunque cosa lui si pone dei dubbi. Per lui tutto deve essere o bianco o nero, perché ha questa paura, oscilla tra il essere buono e il voler essere buono e avere pensieri cattivi in qualche modo, no? Per cui non capisce, lo feriscono molto, ci sta male e non capisce dove è appunto il confine e dove sta la sua identità a volte, no? Per cui chiede e si chiede cosa è giusto, cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male. Analizza all'infinito dei pensieri che a volte sono astrattissimi. Ad esempio, sente in una canzone che, non so, si riferisce all'anima, no? E lui inizia a ragionare, dice perché l'anima è associata col cuore piuttosto che con la mente, piuttosto che... E deve, diciamo, analizzare fino all'infinito questi pensieri che lo fanno stare male. E a volte anche nella relazione con lui è complicato non capire quando in qualche modo gli facciamo del bene o gli facciamo del male. Perché se non lo assecondi, lui vedi che comunque sta malissimo, ha bisogno di parlare, eccetera, ed è stancante anche da parte mia, da parte nostra. Se invece lo assecondi, rischi sempre di dire qualcosa di sbagliato che gli crea più pensieri, che gli crea altri dubbi, per cui sì, è complicato. Oltre ai comportamenti, ad esempio ultimamente lui non sopporta che io canti e che io tamburelli con le dita sul tavolo, però è una novità, per cui ogni tanto sono queste novità che gli fanno, insomma, attivare, scattare anche, diciamo, delle emozioni molto forti. E quindi è così, cioè, spero che sia, che possa essere utile, no? Avere anche una descrizione un po' più da profana, insomma, del disturbo, però è complicato e sì, sono d'accordo, la psicoeducazione è molto importante perché davvero anche il percorso clinico, andare a cercare specialisti e mentre osservavamo questa sofferenza non è stato semplice, per cui credo che sia davvero importante quello che stiamo facendo e anche il fatto di dare degli strumenti alle persone per riconoscere un eventuale disturbo ossessivo compulsivo nei familiari. Grazie.
Grazie Claudia, grazie davvero per la preziosa testimonianza. È stata molto toccante, molto, molto vera, molto sentita e ci ha dato, almeno a me personalmente, mi ha dato un quadro ancora più chiaro della situazione, ancora più nitido. Cioè, mi ha fatto proprio toccare con mano un qualcosa che finora si era detto solo con le parole. Grazie davvero.
Sì, grazie Claudia. si percepisce il senso di impotenza, la frustrazione nel cercare, insomma, di aiutare questo ragazzo. E così per te sarà così, insomma, per tutti. E noi siamo quasi a conclusione di questa puntata. E con Alessandra abbiamo aperto settimana scorsa una rubrica, e te lo consiglio, e dove consigliamo film, libri a tema. E questa sera c'è Elisa che ci consiglierà un po' di testi e di film eventualmente da vedere.
Sì, ok. Intanto mi unisco ai ringraziamenti per la testimonianza di Claudia, perché le voci poi di chi lo vive danno, no, una densità e una completezza veramente maggiori, e ha detto delle cose molto importanti da far conoscere, da sottolineare, e anche appunto i libri che andiamo a dare ora ci aiutano proprio a cercare di capire quel confine, no? Claudia ci diceva non si capisce dov'è il confine, e spesso quando il disturbo ha a che fare proprio con il comportamento, con il fare delle cose o non fare delle cose, con il ripetere delle azioni, con la difficoltà del familiare a capire fin dove arriva il disturbo e dove inizia la persona, come tutti i disturbi poi hanno a che fare col comportamentale. Per cui spesso la psicoeducazione parte proprio dal riconoscere e dal far conoscere che il DOC non è un qualcosa che è immutabile, continuo e sempre in quel modo lì. In alcuni periodi ci possono essere dei sintomi, in altri periodi ci possono essere sintomi completamente diversi, in alcune situazioni la persona ha bisogno di mettere in atto dei rituali, in altre situazioni no. A scuola si fanno delle cose, a casa se ne fanno altre, se vado a casa dell'amica magari posso non farle perché cambia il contesto e cambia l'emozione, però è un disturbo. Per cui a volte, no, il familiare arriva e ha un po' la falsa idea di dire ma allora dovrebbe farlo sempre, dappertutto. No, il disturbo non funziona così. Quindi capire dov'è il confine, dove e dove no, ci aiuta tanto. E su questo io consiglio il libro del dottor Gabriele Melli, che si chiama Vincere le ossessioni, che è un manuale che nasce come manuale di autoterapia, con tutta una parte di suggerimenti, indicazioni, riflessioni proprio per i familiari e per gli amici, perché visto l'impatto relazionale del disturbo così importante, è d'obbligo, no, che ci sia una parte che io fotocopio proprio e la do direttamente ai familiari delle persone, perché bisogna leggerle insieme, bisogna capirle, bisogna avere le informazioni, e ci dà anche modo di riflettere per capire se può essere un'area, un tratto, un sintomo, se non proprio un disturbo che può riguardare anche noi, nel senso uno leggendolo va a cercare di riconoscere determinati aspetti. Per quanto riguarda i film, ci possono essere vari film, un paio li abbiamo appunto sentiti nei vari spezzoni.
Ricordiamoli quali sono, Elisa. Uno, Qualcosa è cambiato, con Jack Nicholson, sì. E l'altro è La parola amore esiste.
E poi e altri film potrebbero essere, ora non so la pronuncia precisa, però Via Vietor, con Leonardo DiCaprio, che è appunto una storia autobiografica su un aviatore che aveva un DOC da contaminazione.
Molto bello, lo
film. E poi viene consigliato spesso anche, però questo è un film un po' più thriller, La casa di Jack, che poi il protagonista ha un disturbo ossessivo che ha a che fare molto col timore della colpa. Come libri, il dottor Francesco Mancini, La mente ossessiva, è un altro testo che può essere molto utile per capire proprio il funzionamento. Per i bambini ci sono i libri della Erickson, Disturbo ossessivo compulsivo nell'infanzia, e Il quaderno delle ossessioni e delle compulsioni nei bambini, che è molto carino perché proprio ci sono con tutti anche le varie attività che si possono poi fare e creare con i bambini stessi, nel caso ci fosse un'età più da età evolutiva o inizio adolescenza.
Grazie Elisa, davvero. E volevo ringraziare tutti gli ospiti di questa sera, Volevo ringraziare Adio, Adriano, Claudia, Radiograd che ci ha ospitato e Note al Vento che ci ospita nei suoi studi.
Grazie a voi.
Siete stati preziosi.
Grazie a voi, grazie.
Ci vediamo la settimana prossima, ma prima di salutarvi vi faremo sentire un altro audio del film, dal film Qualcosa è cambiato.
Alla prossima settimana. Ciao Alessandra.
Ciao, alla prossima settimana.
Fammi un complimento, Mary. Ne ho bisogno. Presto. E devi crederci.
Ok, allora, adesso sto per farti un gran bel complimento, ed è la verità.
Ho tanta paura che dirai qualcosa di orribile.
Non essere così pessimista, non è nel tuo stile. Ok, te lo dico. Faccio sicuramente un errore. Diciamo che io ho cos'è... un disturbo? Il mio dottore, uno psicanalista dal quale andavo sempre, dice che nel 50-60% dei casi una pillola può aiutare molto. Io odio le pillole. Roba molto pericolosa, le pillole odio, vada bene, uso la parola odio apposta quando parlo di pillole, odio. Il mio complimento è che quella sera che sei venuta da me e mi hai detto che non avresti mai... tu c'eri quella sera e lo sai quello che hai detto. Beh, il mio complimento per te è che la mattina dopo ho cominciato a prendere le pillole.
Non capisco come possa essere un complimento per me.
Mi fai venire voglia di essere un uomo migliore.
Bring me down, can't run.
È tutto perfetto.
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 È tutto perfetto. Ma sarà davvero tutto perfetto?
In accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e con il contributo della Fondazione Pisa.